una carriera ormai ultra quarantennale. Lei nasce, diciamo, dal punto di vista artistico all'inizio degli anni 60. Peacock è il nome che lei ha ereditato dal marito, che è Gary Peacock, famosissimo bassista della scena del jazz, attualmente ancora bassista di Keith Jarrett, tanto per non fare nomi. Comunque, diciamo, lei nasce come fondamentalmente una figura che è sempre un pochino nel mezzo tra la danza, la musica, il teatro. È rischiato di essere un'attrice per un pelo, non la cosa sfumata, ma diciamo ha cominciato a circolare nell'ambiente della cultura newyorkese. Lei è nata a Brooklyn, in quella commistione di umori, di personaggi che transitavano all'epoca lì, quindi dal Fluxus a Allen Ginsberg, a Timothy Leary, a Charlie Mingus, a Leroy Jones, quindi sto citando un pochettino figure abbastanza mitiche, John Cage, Jean Tinguely, per esempio, artista con cui lei ha avuto a che fare, Salvatore Dalì. Quindi è una figura che nella sua, diciamo, unicità è riuscita ad essere un pochino nel mezzo di tutto questo melting pot che esisteva all'inizio degli anni 60 a New York e che poi ha portato, diciamo, lei a sviluppare una propria figura artistica, inizialmente girando con Albert Tyler, altro personaggio con cui lei ha avuto un rapporto molto stretto, visto che ha convinto il marito Gary Peacock all'epoca a non farsi coinvolgere nel progetto di Miles Davis e di andare invece a suonare free jazz con Albert Tyler, tanto per darti un attimo un'inquadratura. Quindi lei ha cominciato a fare il tour con un tour europeo, a metà del tour europeo con Albert Tyler è tornata in America, abbandonando il marito che nel frattempo era diventato appunto Gary Peacock. Ecco, da allora è nato il sodalizio, credo, importante della sua vita con Paul Blake, un altro pianista che tutti i nostri amici conoscono molto bene.
Hai raccontato questi inizi nell'ambito del free jazz, della scena più spigolosa, no? Più aggressiva anche, no? Del jazz newyorkese, certo. Però poi ho parlato anche di cantautrice raffinata, certo, sui generi. Ecco, certo. Come si arriva poi alla Annette Peacock di oggi?
Arriva esattamente da parte da lontano la vicenda, perché nel momento in cui lei ha avuto questo sodalizio umano affettivo con Paul Blay e nel frattempo è stato sposato con Carla Bley, che era la sua compositrice. Paul Blay necessitava di una figura che facesse da compositore per lui, quindi ha costretto, tra virgolette, Annette Peacock a sviluppare delle strutture di tipo musicale molto aperte, che sulle quali delle architetture, chiamiamole così, molto spaziali, quindi pochi accordi, molto attenzione al suono, molto attenzione alle poche note distillate nell'ambito della partitura, sulle quali il fraseggiare di Paul Blay si inseriva in maniera perfetta. Quindi concettualmente lei è diventata uno strumento di composizione per Paul Blay, e con questo lei ha cominciato a costringersi a sviluppare questo suo linguaggio molto peculiare. Lei lo ama definire open form ballad, tanto per capirsi, che ha diciamo strutturalmente impresso tutto il suo materiale musicale dalla fine degli anni 60, dalla metà degli anni 60 in poi, arrivando piano piano a costruirsi le proprie strutture, quindi canzoni, quindi testi scritti da lei, sui quali vanno a innestarsi all'interno di queste architetture sonore che sono quelle che ti stavo appunto definendo qualche minuto fa come open form ballad.
Ecco, le caratteristiche che hai detto, no, questo della sua musica che nasce e che si produce a seguito del rapporto con Paul Blay, distillato di note e rarefazione, vuol dire, sono tutte caratteristiche che fanno sì che alla fine l'incontro con Manfred Eicher era inevitabile.
Certo.
E di fatti è avvenuto anche
è
questo.
Avvenuto, certamente. Ecco, lei, ti assicuro che la gestazione di questo progetto nasce molto da lontano, perché lei, un'altra cosa che ama così rimarcare in maniera assolutamente così personale, quella che Manfred Eicher ci sono voluti 30 anni per lui per riuscire a cominciare nel picco a registrare con le CM. Quindi in effetti attenzione, stiamo parlando di un personaggio che dal punto di vista della volontà di gestirsi la propria musicalità, la propria produzione artistica, è probabilmente uno dei personaggi più totali della scena della musica in assoluto. Sono celebri i suoi veramente dinieghi a, a David Bowie quando David Bowie ha chiesto di poter far sì che lei collaborasse con lui ad Aladdin Sane, il mitico disco degli inizi anni 70, quando David Bowie chiedeva a lei di suonare il synth. Ecco, lei ha deciso di prendere la propria strada, quindi cominciando a comporre, producendosi i propri dischi, perché aveva nel frattempo prodotto un'etichetta che era la Ironic Records, e arrivando alla, in tutto il fluire degli anni, fine anni 70, inizi anni 80, ad abbandonare tutto, quasi o quasi tutto, nell'88, quando ormai chiuso il matrimonio con Blay, si è sposata la terza volta, ha avuto la seconda figlia, praticamente è rimasta 12 anni senza incidere, dall'88 in poi, fino ad arrivare a essere convinta da Manfred Eicher a registrare nel 2000 in Acrobat Art per l'ECM. Con questo è stato un pochino in sintesi estrema il percorso artistico.
Ecco, in Acrobat Art, quello è il disco che stiamo ascoltando in sottofondo, e appunto è proprio questo lavoro che Annette Peacock ha realizzato nel 2000 per la ECM con... Certo. Lei al pianoforte e voce con il quartetto Cicada, il quartetto d'archi. E, ecco, diciamo, prima a questo, di entrare proprio nel progetto, allora, e presentarlo nel dettaglio, anche un po' la peculiarità, però, ecco, di questa voce che ascoltata adesso è una voce molto raffinata, di grande intensità, ma come dicevamo è una voce che parte dalla spigolosità del free jazz.
Assolutamente, se tu tieni conto poi nel frattempo che c'è stato il momento della scoperta da parte sua del sintetizzatore, si parla dei primi Moog analogici, in cui lei è stata la figura che in assoluto ha preso il Moog come elemento musicale e ne ha fatto strumento da performance. Ecco, lei ha sentito questo suono, ha preso lo Station Wagon col Bob Blay, è andata a casa di Robert Moog, se ne è fatta dare un prototipo e se l'è portato in giro suonando musica, cantando attraverso il synth. Quindi il momento della prima espressione musicale sua dal punto di vista vocale è stato quello di prendere la propria voce, che già era un elemento di carattere spigoloso, farlo filtrare attraverso il Moog, generando qualcosa che in quel momento era inusitato. Da lì il canto si è distillato in sempre più stemperato, quasi direi in una logica sempre più poetica nel corso degli anni, fino ad arrivare ad adesso, in cui diciamo la sua estensione vocale è praticamente inalterata rispetto ad allora, però è molto più decantata la, tra virgolette, componente di tipo sperimentale.
E a questo punto veniamo allora al progetto Annette Peacock, e che prevede 5 concerti, un CD e un libro, con questa poi lunga residenza ad Arboreto. I concerti prevedono il primo un solo e poi un duo con un duo inedito con il percussionista Roberto Dani.
L'esperienza del duo con percussioni è un'esperienza che a lei è molto nota. Già nell'82 aveva edito un disco per la sua etichetta che era I Have No Feelings, che era in duo con Roger Turner, quindi l'idea della costruzione armonica, architetturale con le percussioni sotto, attenzione, non si parla di batteria, cioè si parla di percussione che si innesta in maniera molto chirurgica all'interno di una struttura ben definita. Quindi c'è poca componente improvvisativa, però diciamo questa esperienza lei era nota, lei ha suonato, l'ultima tournée in Italia era con Roger Turner, si parla di allora, 82-83, ecco, a me è venuta l'anno scorso l'idea di poter far sì che questa residenza artistica, che era un progetto che la coinvolge, la lega ancora di più l'Italia, facendo sì che questo progetto diventasse anche un momento per far germinare una collaborazione con un musicista che non fosse un musicista del suo entourage precedente, ma che fosse un musicista italiano. Lei non ha mai lavorato con nessun musicista italiano, questa era l'occasione giusta, c'era spazio, c'erano le risorse. Io credo che aver scelto Roberto Dani sia stato soprattutto anche una, conoscendo Roberto Dani dal punto di vista musicale, strumentista di assoluta eccellenza, credo sia la persona giusta per poter ricostruire in qualche modo qualcosa che si ispira a quanto fatto allora, naturalmente con un linguaggio che nel frattempo tiene conto dei 20 anni che sono passati.
Il primo concerto a Ferrara è in solo, pianoforte, certo, e voce, e certo, poi gli altri 4 vedranno questa combinazione inedita, per cui è tutto pensato ad hoc per questi, certo, concerti, non sappiamo nulla ancora ovviamente.
No, assolutamente, avranno il tempo di provare dal lunedì 18-19, martedì 19, tanto per capirsi, non si sono mai incontrati prima, quindi c'è in effetti assoluta necessità di questa palestra che l'Arboretto mette a disposizione in questa residenza, in cui da subito dopo il concerto di Ferrara di domenica 17 loro due lavoreranno insieme per omogenizzare, diciamo, il loro linguaggio. Ecco, questa è una cosa importante. Quindi diciamo che il 22, in occasione del concerto appunto di Vignola, sarà il primo momento in cui lei suona in Italia con un musicista italiano, che sia una data abbastanza importante. Tenete conto che, ecco, in qualsiasi delle serate comunque lei inizierà, aprirà con un solo, che è la dimensione che in questo momento le è più vicina. La seconda parte del concerto sarà fatta in duo.
E poi alla fine verrà realizzato un CD con brani di quelli eseguiti dal vivo nel corso di questi concerti.
Assolutamente, nel senso che musica jazz colto, io credo, devo anche ringraziarli perché in effetti hanno colto l'opportunità di poter fare un inserto dedicato, monografico a lei, che uscirà quasi sicuramente nel numero di novembre di quest'anno, e allegare un CD che sarà la sintesi di quello che è successo in questo tour, che ricordo peraltro è in esclusiva per l'Emilia Romagna, quindi non si sta parlando di una tournée pure semplice, ma di un progetto concepito centralmente della regione, la quale appunto ha a disposizione 5 sedi per poterla far suonare in regione, più la residenza artistica, più il CD, più il libro, che è un altro tema su cui credo sia il caso di parlare.
Assolutamente sì, quel libro che ha a che fare proprio con questa residenza, perché ovviamente avete fatto di tutto per mettere a proprio agio, no, Annette Peacock in questi giorni qua nella nostra regione, e c'è questa residenza di una quindicina di giorni proprio all'Arboreto Teatro di Mora di Mondaino, dove appunto lei concepirà anche un libro.
Tieni conto che lei, abituata a vivere in una foresta, perché lei vive da sola in una foresta a Woodstock, si troverà all'Arboretto, che io spero le persone che ci sentono conoscano bene, io ci sono stato a visitarlo, sono rimasto veramente incantato, che credo sia l'analogo logico di quanto è la sua abitazione normale, per cui credo sia nel posto giusto, e lì troverà, io credo, anche tutta quanta la componente naturale che le dà ispirazione nel suo comporre quotidiano. Lei sta lavorando su questo testo, che il tema è stato commissionato, è stato proprio pensato da Alberto Ronchi, assessore alla cultura della regione. Il tema è il tempo, proprio perché lei ha una concezione del tempo molto sua, molto particolare, credo che sarà interessante anche vedere cosa scrive. E questo tema verrà sviscerato in questo testo, che sarà edito dall'edizione dell'Arboreto, che hanno già realizzato 2 libri, tra l'altro molto carini, molto belli, molto curatissimi, fanno un lavoro veramente eccezionale, e sarà il terzo libro che loro editeranno.
E questo è un progetto molto interessante, voglio dire, che permette, certo, di entrare all'interno della poetica di un artista a 360 gradi.
Perché... Assolutamente, tieni conto che un'altra cosa importante da dirsi, i testi, che sono il 50% della sua componente musicale, sono di fatto delle opere compiute di loro stesse. Se tu le leggi, chi ha fortuna di avere i suoi dischi, che sono abbastanza rari a trovare, ma si trovano, diciamo, se uno li cerca, troverà quasi sempre dentro l'inserto dei testi. Se leggi i testi è come leggere delle poesie, che stanno in piedi di loro stesse, poi hanno una componente musicale in più, quindi credo sia interessante. Lei ha anche un modo di scrivere prosa molto particolare, molto intenso, una donna di grande intelligenza, grande raffinatezza.
Sì, perché è importante, insomma, recuperare una conoscenza, un confronto con un artista del genere. Insomma, abbiamo detto veramente l'importanza che ha rivestito in tutti questi decenni nell'ambito del jazz, e non solo, insomma, figura molto trasversale, no? Di difficile collocazione, eppure vi dicevi che, insomma, fino a 2 anni fa, cioè 2 anni fa tu l'hai riportata in Italia dopo 17 anni che mancava.
Sì, ma lei ha vissuto in questa sorta di quasi autoisolamento. Tieni conto che lei è esattamente il contrario di quello che uno si aspetterebbe dal punto di vista dell'artista vissuto con la prospettiva del marketing, quindi a lei fondamentalmente il suonare dal vivo interessa pochissimo, nel senso che lei si ritiene una compositrice, lei sta benissimo dov'è, vive della sua sfera musicale, della sua fase compositiva, lei fondamentalmente non ha nessun bisogno dal punto di vista così... di istinto personale di suonare. Suona se trova persone, collocazioni, amici che la coinvolgono, che la incuriosiscono, che la spingono a fare un qualcosa, capito? Quindi io credo che essere così, aver instaurato con lei un rapporto che non è di tipo tecnico, non si sta parlando di nessun rapporto di management, perché lei non accetterebbe nessuna figura di manager, non l'ha mai accettata in vita sua, capisci? Però avere un rapporto di tipo personale credo che sia stata dimensione giusta per riuscire a convincerla, a coinvolgerla, a portarla ad aprirsi nuovamente. Lei ha bisogno estremo di relazione con le persone, per cui dopo il concerto si ferma a parlare, poi di proprio l'entusiasmo di dialogare, di riaprire un filo con le persone che però non è filtrato attraverso il concetto di performance. La cosa stessa, la scelta stessa di distribuire l'ultimo suo disco via internet, lei direttamente, proprio perché a lei piace intrattenere il rapporto magari con di email, con l'appassionato che le chiede, dialoga.